In altre parole.
Una ventina di minuti fa, scarsa, ho annunciato così in sordina, con un po' di suspense, chi avremmo avuto al telefono per tutta la settimana, ma non ho detto il nome e il cognome. Si chiama Emanuele Fantini, è ricercatore a Delft, in Olanda, all'Istituto di Water Education, educazione all'acqua, dell'acqua. Paesi Bassi, insomma, dove lavora sui temi dell'ecologia politica, del diritto all'acqua e della comunicazione politica sulla crisi climatica. È autore anche di podcast e naturalmente di libro. Ha lavorato come consulente per il Ministero degli Affari Esteri, ONG ed enti locali, specialmente in Africa, ma anche nei Balcani e in Asia. Io lo saluto, con noi in linea proprio da Delft. Benvenuto Emanuele Fantini.
Buongiorno Daniel e buongiorno a chi ci ascolta. Grazie molto per l'invito.
No, siamo noi a esserle grato. Al di là del tema la siccità o degli incendi in Canada, l'acqua è un bene prezioso, suona retorico, ma è così. Con lei, e tra l'altro lo ricordo, l'abbiamo già avuta presente, ospite, per riflettere attorno appunto a temi legati all'acqua e alla sua gestione, anche a come oggetto di retorica e di comunicazione politica, appunto, in puntate per esempio di Alphaville o di Diderot. Emanuele Fantini, abbiamo deciso questa settimana di fare un giro del mondo molto particolare. Ci vuole spiegare questo giro del mondo, che non sarà in mongolfiera, ma visto con gli occhi suoi, ma attraverso quali oggetti?
Sì, per questa settimana ho pensato di fare insieme a voi, insieme agli ascoltatori e le ascoltatrici, un giro del mondo in cinque dighe. In cinque dighe, perché? Perché uno degli eventi che più mi ha colpito nelle ultime settimane è stato l'attacco alla diga di Nova Kakhovka sul fiume Dnepr, che di sicuro non avrò pronunciato bene, in Ucraina, di cui probabilmente tutti ci ricordiamo, visto le conseguenze devastanti che ha avuto per le popolazioni, per l'ambiente a valle. Quindi ecco una diga che si è trovata al centro dei conflitti, come succede spesso, non solo in Ucraina, non solo in Europa, ma in giro per tutto il mondo.
Ecco, la diga, diciamo, rimaniamo, allora, diciamo, lì è scattata un po' la scintilla, l'idea. Le dighe sono un oggetto importante per chi si occupa della politica dell'acqua. Addirittura a volte scoppiano guerre, conflitti. Non è il caso della guerra tra Russia e Ucraina, l'invasione russa, ma di sicuro poi diventano bersaglio.
Sì, molto spesso sui media si legge o si ascolta, no, di quest'idea delle le guerre per l'acqua. C'è un po' l'idea che in un futuro prossimo o nel presente le guerre non scoppieranno più per il petrolio, per altre risorse, ma proprio per l'acqua, considerato un bene sempre più scarso e sempre più prezioso. In realtà questi allarmi si ripetono ormai da decenni. Io mi ricordo che la prima volta che ne ho sentito parlare ero ancora al liceo, erano i primi anni 90, il segretario delle Nazioni Unite dell'epoca, Boutros Ghali, che non a caso era egiziano, quindi conosceva bene il Nilo, appunto aveva lanciato questo allarme dicendo: le guerre in futuro scoppieranno non più per il petrolio, ma per l'acqua. E al centro di queste guerre, di questi conflitti, di questi allarmi, non a caso c'era o c'è quasi sempre una diga, quindi un paese a monte che decide di sbarcare un fiume internazionale per costruire una diga che può servire a fini idroelettrici o per l'agricoltura o per il controllo delle piene e delle alluvioni. In realtà la vera notizia è che le guerre, proprio queste guerre per l'acqua, non sono mai scoppiate o non sono scoppiate fino adesso. C'è uno studio, un database molto interessante raccolto, costruito dall'Oregon State University negli Stati Uniti, che proprio dimostra che storicamente il fatto di condividere un fiume, un corso d'acqua, abbia portato i paesi a cooperare piuttosto che a farsi la guerra. Quindi l'acqua, le guerre non scoppiano per l'acqua, ma l'acqua si trova al centro dei conflitti, e molto spesso non è l'acqua da sola, ma è l'acqua che viene conservata dietro a queste dighe, a queste grandi dighe che hanno una dimensione non solo tecnica, ingegneristica, ma anche simbolica e politica. Non a caso il primo ministro indiano Nehru li aveva chiamati, no, di nuovo molti anni fa, dei templi della modernità. Quest'idea, no, che possiamo controllare l'acqua, quindi, no, abbiamo le conoscenze, i saperi, la tecnologia per controllare l'acqua, quindi controllare la vita, accaparrarla, tenerla e utilizzarla per il nostro sviluppo, al di là della valenza produttiva, industriale, agricola, ha un fortissimo valore simbolico, politico, no? Proprio questa idea di modernità, di sviluppo, ed è per questo che le dighe affascinano, e per questo che ce ne sono di grandi dighe, quasi 50.000 oggi costruite in tutto il mondo, e credo non ci sia un singolo, sono pochissimi ormai i fiumi il cui corso non è
sfruttato
o controllato da almeno una di queste infrastrutture.
Approvvigionamento energetico, elettricità, poi c'è l'approvvigionamento idrico per bere e uso domestico industriale. Nehru dice tempio della modernità, Nehru un politico quindi abile nella retorica, perché a me viene anche in mente esondando dal discorso sulle dighe, mi viene in mente invece come ogni anno, proprio a livello di comunicazione, quando si parla abusivamente di bombe d'acqua, però sì, il problema delle esondazioni c'è. Emilia Romagna di recente ci insegna drammaticamente che forse l'uomo, il controllo, l'essere umano non ce l'ha davvero, e che anzi continua a non capire come si deve costruire attorno ai corsi d'acqua. Dal suo punto di vista, dal suo osservatorio di Delft, un paese che invece sembra essere maestro, no? Vuole educare sull'acqua, che idea si è fatto? Abbiamo 2 minuti.
Sì. Mi vengono in mente due considerazioni. La prima è che si è parlato, no, io penso alle recenti alluvioni in Emilia-Romagna, di se questi eventi sono attribuibili ai cambiamenti climatici. E adesso, senza questo premessa, non per negare la gravità della crisi climatica, ma per sottolineare un punto, che cosa significa attribuire ai cambiamenti climatici? Quello che dovrebbe significare è riflettere proprio su come noi, la nostra società, appunto, costruisce e gestisce la risorsa, perché alla fine i cambiamenti climatici, no, sono una conseguenza dell'azione umana. Quindi quello che non utilizziamo i cambiamenti climatici come una scusa per depoliticizzare la gestione e l'impatto delle nostre azioni sull'acqua. E in secondo luogo, una delle cose che ho imparato qui in Olanda, no, maestri della costruzione di argini e dighe proprio per difendersi dal mare o anche dalle alluvioni, e la necessità di imparare quello a fare spazio per l'acqua. Qui negli ultimi anni si è sviluppata proprio un'idea in controtendenza rispetto a quella di costruire argini sempre più alti per proteggerci dall'acqua, che è quella proprio di fare spazio all'acqua e fare spazio ai fiumi, creando zone in cui, quando di acqua ce n'è troppa, ecco, l'acqua possa defluire, lavorando e con quelle che si chiamano le nature-based solution, quindi ecco, costruire con la natura, con l'acqua, piuttosto che contro l'acqua, per difendersi soltanto dall'acqua, ma imparare a conviverci.
È una dialettica...
diventare un po' più anfibi.
Diventeremo anfibi, punto di domanda. Questo forse ci arriviamo venerdì per capirlo in che misura questa è fantapolitica, fantascienza, fantabiologia. La domanda però è legittima. Stavo pensando che appunto è una dialettica, un rapporto dialettico quello con la natura, tra azione, repressione, oppure per pensare ai fiumi e ai corsi d'acqua, l'incanalare, no? Pensi, professor Fantini, il nostro cantone svizzero si chiama Ticino, prende il nome da un fiume, il fiume Ticino è stato messo in un canale, no? E questo ha permesso nella parte pianeggiante del nostro cantone di avere poi campi, poter fare l'agricoltura, smettere di avere miasmi e la malaria, quindi un'operazione di bonifica fondamentale. Allo stesso tempo nella città di Lugano il fiume Cassarate, su una sponda addirittura d'arrivo verso la foce, è stato abbattuto il muro proprio per rinaturare. Bisogna cercare di sorvegliare, controllare, rimanere sensibili, ed è proprio quello che ci permette di fare lei, Emanuele Fantini, con questo istituto di educazione sull'acqua, all'acqua, da Delft. Noi ci dobbiamo risentire adesso, salutare, domani alle 8:18, adesso ci salutiamo. Ho evocato da un lato il mondo antico delle bonifiche, del canalizzare i fiumi, e dall'altro la stretta attualità. Noi faremo un giro del mondo attraverso le dighe. La ringrazio, le auguro una buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata, arrivederci a domani.
Rete 2.